Ciao Bethesda.it, Bad Boys for Life è il terzo film del franchise Bad Boys. Verrà un colpo a chi è un po' nostalgico e ricorda il cinema bello fracassone di Don Simpson e Jerry Bruckheimer, due produttori autori, quando nel senso che due produttori che mettevano molto la loro firma all'interno del concetto, high concept movie, del concetto cinematografico di blockbuster, esplosero con Flashdance, poi fecero Beverly Hills Cop, poi fecero Top Gun, poi fecero The Rock. E allora Don Simpson non è più tra noi da tanti anni, emozionerà qualcuno, i più cinefili legati a quel cinema veramente blockbuster che nasce negli 80 e poi arriva nei 90 e resiste alla destrutturazione di Tarantino, che comunque amava alla follia quel cinema, quindi era uno di loro ed era uno che giocava e divagava anche su quel concetto di blockbuster anni 80. E beh, qualcuno si emozionerà perché Don Simpson e Jerry Bruckheimer è rimasto tra noi, ovviamente sapete quanto è importante come produttore, però devo dire è emozionante per noi vecchi cinefili e vedere di nuovo Don Simpson associato a lui. Don Simpson, Jerry Bruckheimer, perché questo effettivamente è un franchise molto legato all'idea di cinema molto spettacolare, molto pop per l'Average Joe, che però nascondeva al suo interno anche a volte momenti di molto belli di cinema pop blockbuster high concept, cioè concetto alto, concetto veloce, film che si potevano riassumere in due parole, che vedeva Don Simpson sicuramente come il produttore dei due più creativo. Era anche quello che amava recitare, era anche quello che si divertiva a scrivere, spesso non accreditato. E allora, Bad Boys for Life, sì, fu il primo film di Michael Bay, che è molto legato a questo franchise, ed è un franchise buffo perché Bad Boys è del 1995, Bad Boys 2 è del 2003 e Bad Boys for Life è del 2020. Quindi il primo film, il secondo film a distanza di 7 anni, il terzo film che arriva adesso. Sono vecchissimi, Will Smith è Mike, Martin Lawrence è Marcus, Will Smith è classe 1968, Martin Lawrence classe 1965. Quindi sono vecchi questi attori, sono vecchi questi personaggi. Pensate, 25 anni, dal primo Bad Boys. E i primi due non mi piacciono per niente, non sono un fan io dei, non sono un ammiratore dei Bad Boys. Si scimmiottava molto Arma Letale, erano i due poliziotti e Miami Vice. Di Miami Vice si prendeva l'eleganza e la ficaggine di questi poliziotti di Miami, gli scenari, i vestiti, soprattutto nel personaggio di Mike, di uno dei due poliziotti, quello bello, Will Smith. E di Arma Letale si prendeva il matto e il responsabile. Il matto era Mel Gibson in Arma Letale, il responsabile è Danny Glover. Qui il matto è Mike, che corre con la macchina già all'inizio di questo terzo Bad Boys, facendo appunto sentir male, vomitare Marcus, Martin Lawrence, che è quello che ha famiglia, esattamente come Danny Glover era quello che aveva famiglia. Perfetto, a proposito di famiglia però, forse le cose verranno sovvertite in questo, devo dire, piacevole terzo episodio. È il mio Bad Boys preferito, ed è strano perché di solito quando arriva un franchise con attori così vecchi, dopo così tanto tempo, perdendo un po' quello smalto e quel regista iniziale che è Michael Bay, che veramente si fece le ossa al cinema con quei primi Bad Boys, che fu un grande successo il primo Bad Boys. Poi passarono 8 anni, fece il secondo, aveva il finale a Guantanamo, non mi piacque per niente, non mi piace nemmeno il primo, ma il secondo era veramente brutto. Adesso Michael Bay, che è molto cresciuto come regista da quei Bad Boys con Simpson e Bruckheimer, ebbe un grandissimo successo con The Rock, che arrivò subito dopo il suo primo Bad Boys. Lui veniva dai videoclip, veniva dalle pubblicità. Adesso Michael Bay, per gli appassionati, forse è presente, un segno di Michael Bay c'è anche in questo terzo Bad Boys, ma devo dire è molto piacevole perché c'è una bella sceneggiatura con Chris Bremmer, Peter Craig, Joe Carnahan, ma soprattutto Chris Bremmer ha la sceneggiatura, che lascia proprio un'impronta molto forte. E devo dire, Will Smith e Martin Lawrence in forma smagliante. Will Smith gioca a fare ancora lo scavezzacollo, che però è un po' invecchiato, e Martin Lawrence gioca a fare Marcus, quello che sta per mollare, che vuole andare in pensione. Però è divertentissimo il suo personaggio perché crea dei grandissimi casini anche quando sta a casa, può essere molto pericoloso per la sua incolumità, per la sua pensione, per la sua famiglia. Forse è meglio tornare per le strade con Mike. Sono due poliziotti, ci sono cambiati i capi, anche se no, perché Joe Pantoliano è sempre lì che sbraita ed è il capo ovviamente frustrato, che è un personaggio tipico di questo tipo di poliziesco, il capo che è costantemente frustrato soprattutto dal più pazzo dei due, che è Will Smith. E tornano Mike e Marcus, li vediamo già nella scena iniziale, è molto divertente sfrecciare per Ocean Drive, ci sono tutti gli scenari di Miami. Ci sono tutte queste idee di ripresa dall'alto che erano anche all'inizio della serie televisiva Miami Vice di Michael Mann. E che vi devo dire, nel primo Bad Boys c'era pure Kim Coates, che ho rivisto con grande piacere in Fantasy Island, il caratterista che somiglia a Joaquin Phoenix. E i personaggi iniziali erano di George Gallo, che rimane sempre accreditato come soggettista. Di cosa parla questo Bad Boys? Passa un sacco di tempo, i due sono vecchi, Mike continua a essere quello un po' più matto, non vuole mettere la testa a posto, non vuole avere bambini, non vuole avere una relazione stabile, e si gioca così tanto su questo che poi alla fine scopriremo che il cuore del film è proprio un altro tipo di famiglia. Questa volta andremo da un'altra parte dei due, scopriremo che forse anche Mike ha un passato molto più da family man di quello che pensavamo, ma sui generis c'è il Messico, ci sono dei cattivoni micidiali, soprattutto una donna all'inizio che è molto molto paurosa, tanto che sembra un demone di Sam Raimi, dei primi film di Sam Raimi, quei demoni che mi piacciono tantissimo, che tiravano la testa all'indietro, che c'erano i capelli col vento, dei primi film di Raimi, della casa, della casa 2, dell'armata delle tenebre, gli faceva fare, gli faceva gli occhi bianchi, poi gli faceva molto col vento muovere la testa. E devo dire che avrei visto benissimo Kate del Castillo, c'ha sta faccia da demone raimiana fortissima, tanto che il film è un horror, infatti. Streghe, Suspiria, sì, c'è una strana donna che sembra voler veramente farla pagare a Mike. È questa donna messicana interpretata da Kate del Castillo, Isabel Arretas, che ha questa faccia da demone di Sam Raimi, da zombie demoniaco, però zombie veloce, zombie pazzo, zombie con capelli al vento, bellissimi, di Sam Raimi. E noi vediamo che tra una battuta e l'altra, perché il film è molto divertente, vediamo Mike che viene sparato, Mike che viene inseguito, e a un certo punto il film diventa quasi Gemini Man di Ang Lee, uno dei film più affascinanti che abbiamo visto nell'ultimo periodo, anche questo di blockbuster con tecniche di ripresa sperimentali, con Ang Lee che fa un film assurdo su Will Smith che ha un se stesso più giovane clonato che lo vuole ammazzare. Qua praticamente c'è una cosa molto simile, vi verrà un colpo se avete visto Gemini Man, ma entriamo nella seconda parte del film in cui, dopo una scena scritta da Dio, ecco perché ci concentriamo su Chris Brammer, dopo una scena scritta da Dio in aereo, dove c'è un'interazione comica tra Martin Lawrence e Will Smith da urlo, con un bellissimo copione, io volevo che non finisse mai quella scena, ero piegato, stavo ridendo come un matto, perché proprio è strutturata benissimo, arriviamo a sparatorie e grandi botti nel finale, molto però anche di sentimento e buffi legati a questa strana donna, strega, demoniaca, demone di Sam Raimi, così, che s'attacca al personaggio di Mike, e poi scoprirete perché. Ci sono alla regia due registi che vengono dal Belgio, che sono giovanissimi e che si attaccano benissimo ai vecchissimi Will Smith e Martin Lawrence, sono Adil e Bilal, nome d'arte, ma guarda un po', appunto, 31 anni Adil, 34 anni Bilal, questi vengono dal Belgio, si sono attaccati a questi due vecchietti e con la sceneggiatura di Chris Brammer e la presenza demoniaca da Sam Raimi della mitica Kate del Castillo, che è fortissima nel film, riescono a fare un Bad Boys di cuore, di humor e anche un po' emozionante nel finale, in cui c'è sta di tutto e Will Smith tira fuori una delle prove più belle della sua carriera degli ultimi anni, e chi se lo sarebbe mai aspettato nel terzo Bad Boys. Quindi partiva coattissima come serie, erano abbastanza insopportabili per me Mike e Marcus nel primo e nel secondo, invece in questo terzo mi sono molto affezionato a loro due. La scena in aereo è esilarante, e il gran finale in Messico è anche emozionante, e che volete che vi dica? Ci sono anche dei personaggi attorno divertentissimi, come questa squadra di giovani poliziotti che affiancano i vecchiacci, con i quali c'è un po' di rivalità anche, ma c'è un Alexander Ludwig che è un po' l'Andrea Pittorino della situazione. Andrea Pittorino è stato il bambino attore più famoso con Niccolò Calvagna degli ultimi anni del cinema italiano. L'abbiamo visto diventare adolescente adesso negli anni più belli di Gabriele Muccino e fare Kim Rossi Stewart da giovane, con un fisico slanciato, bellissimo e completamente diverso da quel bimbo che abbiamo visto in tanti film. E qua c'è Alexander Ludwig, che io ho visto bimbo in tantissimi film, e qua è divertentissimo, è un poliziotto di questi giovani che affiancano i vecchi, ed è divertentissimo come è scritto il suo personaggio, come è vestito e come è recitato da Alexander Ludwig, che ha conquistato il mio cuore anche lui. E quindi Bad Boys for Life per me è sì sì sì, ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Il film infatti è andato pure bene, perché evidentemente tra i nostalgici che vecchi come me, anche se io non amo affatto i primi due Bad Boys, però tra gli appassionati dei primi film ed evidentemente una nuova generazione che è stata presa da questa sceneggiatura così divertente, da questa regia che è meno spettacolare di Michael Bay, molto meno spettacolare. Adil e Bilal non immaginate proprio quel tipo di approccio di caotico esercizio di stile sull'azione di Michael Bay. È un film più divertente, è un approccio più di commedia, e che però serve benissimo, tanto che evidentemente questi registi che vengono dal Belgio piacciono molto a Jerry Bruckheimer, e lui pensa che sarebbero piaciuti anche al suo amico Don Simpson, che non c'è più, e quindi sembra che siano stati un po' cooptati, presi in questa loro in questa squadra nuova, perché questo cinema va sempre avanti, è un cinema coatto, però che in questo caso diventa incredibilmente ironico, perché questo è il film più divertente e secondo me è il più bel Bad Boys dei tre che abbiamo visto fino a questo momento, grazie anche a queste nuove leve. Vedete quanto è importante puntare sulle nuove generazioni, su questi nuovi registi giovani, trentenni, che sembra che abbiano molto chiaro che cos'era quel cinema lì negli anni 90, e che sono perfettamente in grado di giocarci con però il massimo rispetto, perché questo film ha un grande rispetto nei confronti di questa formula, ed ecco perché Martin Lawrence e Will Smith sono così amabili e carini nella loro recupero dei personaggi di Mike e Marcus. Bad Boys for Life, ma guardate la signora Rainiana, se non vi fa paura, guardate se il film non è un horror anche abbastanza sorprendente, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Mike. Ciao Bad Taste, subscribe, oh, e chi l'avrebbe mai detto, be bad boys, ciao.